Buongiorno, benvenuti per adorare il Signore e ascoltare la parola del Signore. Cosa stiamo studiando insieme? Vai, su che vi ricordate. Prima o seconda? Prima lettera di Pietro, siamo arrivati quest'oggi al capitolo 3. Abbiamo visto insieme che il Signore ci chiede di essere santi. Abbiamo cantato che Dio è santo, però abbiamo anche visto insieme da prima Pietro che il Signore chiede ai Suoi figli di essere santi come Egli è santo. E in realtà tutta la lettera di Pietro ricorda che il cristiano vive in un mondo ostile, che contrasta Dio, il Signore Gesù, e anche i Suoi discepoli, la Sua Chiesa. E questo mondo ostile si manifesterà in tutte le relazioni che tu hai, non ti devi meravigliare. Si manifesterà nella sfera più ampia del governo, si manifesterà nella sfera un pochino più ristretta, del tuo posto di lavoro, e si può manifestare anche nella sfera più ristretta ancora della famiglia. Questi sono i tre ambienti sociali in cui tutti viviamo. E Dio ci chiede, in questi ambienti in cui viviamo, di essere Suoi testimoni. E c'è una parola chiave che stiamo vedendo in Prima Pietro dal capitolo 2:11, che è quella di essere sottomessi in questi tre ambiti alle autorità che Dio ci ha preposto, ci ha messo davanti. E così abbiamo visto dal capitolo 2, versetto 11 a 17, di essere sottomessi alle autorità governative. Al capitolo 2, versetti 18 a 25, di essere sottomessi alle autorità nel mondo del lavoro, sul posto di lavoro. A scuola per chi è più giovane. E oggi vediamo infine la richiesta del Signore di essere sottomessi all'interno dell'ambito familiare, nella famiglia. E in modo particolare dal versetto 1 del capitolo 3 al versetto 6, Pietro parla alle mogli. Perché c'è questa parola chiave che ritorna così spesso, la sottomissione? Perché davvero è l'unico strumento che Dio ci sta dando per avere una vita che lo onori. Voglio dire, immaginatevi una persona che si converte al Signore Gesù e capisce che adesso ha questa nuova autorità, che è Cristo, e inizia a scontrarsi con il mondo intorno a sé che non segue Cristo. Potrebbe iniziare a dire, non mi interessa più del governo, fa delle leggi ingiuste, non mi interessa più del mio datore di lavoro, se ne approfitta, non mi interessa più di mio marito, che ancora non si è convertito, mi tratta male, adesso io seguirò Gesù, che in sintesi vuol dire, voglio fare come mi pare? No. Se voglio davvero seguire Gesù, se voglio crescere nella conoscenza e nella grazia del Signore Gesù, Dio ci dice, impara ad essere sottomesso a queste autorità che avevi prima della tua conversione e conquistale per Gesù con la tua sottomissione. E così vogliamo leggere Prima Pietro, capitolo 3, versetti da 1 a 6, vi invito ad alzarvi in piedi, leggerò io ad alta voce. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetti da 1 a 6. Vedremo cosa dice il Signore alle mogli che vogliono onorare con le loro vite Dio. Anche voi, mogli, come aveva detto prima a tutti, come aveva detto poi ai domestici, anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti. Ma quale deve essere? Ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene, senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Fin qui la lettura della parola, potete accomodarvi, grazie. Il versetto 7, riservato ai mariti, a Dio piacendo, lo vedremo la prossima domenica. Oggi ci concentriamo sulle mogli. Forse vi sembrerà un po' maschilista questa lettura di questi versetti, forse c'è qua in mezzo qualche femminista che inizia un po' a sentire la sedia calda che si agita nel sentire parlare di una moglie che deve essere sottomessa al marito e nel vedere che in effetti Pietro usa 6 versetti per parlare della sottomissione delle mogli e uno solo per parlare della sottomissione dei mariti. No, voglio spiegarvi che Pietro non era un maschilista, stava innanzitutto parlando ispirato da Dio. È vero, anche lui è stato un uomo e un marito, sapeva bene di cosa stava parlando, ma io penso che dedichi più spazio alle mogli perché le mogli avevano più bisogno di essere confortate e incoraggiate. Sapete che in quel periodo nella società romana e anche non fino a molto tempo fa nella società del 1800, le mogli, le donne in generale, non avevano una buona posizione sociale, non erano affatto considerate al pari degli uomini, dei mariti. In quella società, 2000 anni fa, se un marito ascoltava il Vangelo e si convertiva a Cristo e iniziava a dire: andiamo ad ascoltare in chiesa la parola di Dio, era normale che la moglie, che già prima era sottomessa, non creasse problemi, non facesse un conflitto, non dicesse: no, a me non mi sta bene, non vengo. E questa sottomissione era proprio insita nella società romana. C'era quella che avrete sentito sicuramente, si chiamava patria potestas, dove il capo famiglia, cioè il marito, era proprietario di tutte le cose che riguardavano la sua casa, compresi la moglie, comprese le figlie. E la situazione della donna non era così semplice, perché quando poi usciva da casa, perché si sposava, la patria potestas del padre passava al marito. Non diventava realmente indipendente e libera, ma continuava ad essere, nella società, per legge, sottomessa al marito. E il padre, fin quando era a casa la ragazza single, e il marito, quando poi la ragazza si sposava, avevano addirittura diritto di vita e di morte. E allora immaginiamo cosa poteva succedere ad una donna sposata che ascoltava il Vangelo e si convertiva a Gesù. E andava dal marito a dire: io voglio andare in chiesa. E il marito le diceva: no, non vai. E che faceva lei? Ci andava lo stesso? Era ribelle? Aveva come autorità Cristo, quindi poteva trasgredire alla volontà del marito? Oppure immaginiamo una donna che in casa, cristiana che si è convertita, vede che il marito che non si converte continua ad avere una condotta morale che non è più in linea con la sua. Lei sta iniziando a seguire il Signore, non vuole più adorare gli idoli domestici, o non vuole più, se era ebrea, andare al tempio e fare i rituali del tempio, e invece il marito sì. E inizia a criticarlo, e inizia a dirgli che sbaglia, che Dio non vuole così. Cosa succede in una famiglia, in una casa, in questa situazione? A queste domande risponde Pietro. Egli vuole che le mogli che si sono convertite al Signore, le mogli cristiane, davvero possano guadagnare il marito a Cristo. Ma non potranno guadagnarlo con la ribellione. Così come aveva detto prima ai cittadini, non potrete guadagnare a Cristo le vostre autorità se siete ribelli. Così come aveva detto ai domestici nell'ambito del lavoro, non potrete guadagnare a Cristo i vostri datori di lavoro, i vostri padroni, se siete ribelli. E così aveva invitati a sopportare pazientemente, anche quando le autorità erano ingiuste. Adesso arriviamo nell'ambito della famiglia e il discorso è sempre lo stesso, non cambia. Il comando che egli dà, che Pietro dà alle mogli, è molto semplice, è contenuto nei versetti 1 e 2. Il comando è: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Versetto 1. Puoi andare avanti con la slide, che non ho il controllo io qui, grazie. E poi continua a dire il motivo, l'obiettivo finale di questa sottomissione, perché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Questo è il comando, sottomissione. E poi lo spiega dopo, perché questa condotta delle mogli, che dovrebbe essere come? Casta e rispettosa, casta vuol dire pura, questa condotta pura e rispettosa la spiega meglio nei versetti da 3 a 6, e in particolare nel versetto da 3 a 4 ci parlerà della sua purezza. La condotta casta, la condotta pura, sarà spiegata meglio nei versetti da 3 a 4, e questa purezza è la purezza intima che è nel cuore, uno spirito dolce e pacifico. E poi invece rispettosa, obbediente, la spiega meglio con l'esempio di Sara nei versetti da 5 a 6. Quindi questo è il nostro testo, il comando e la spiegazione del comando. Vi sembra nuova come schema? No, l'abbiamo visto anche prima con l'autorità e anche con i domestici. Quando il Signore ci dice qualcosa, lo sa perché ce lo dice, grazie, e ha così tanto a cuore che lo mettiamo in pratica e che capiamo perché lo dobbiamo fare, che ce lo spiega e ci spiega anche come farlo. Allora, vediamo meglio in dettaglio il testo nei versetti 1 e 2, il comando alle mogli. Il versetto inizia con la parola anche. Sta riprendendo lo stesso argomento già affrontato prima con i domestici e già affrontato ancora prima con le autorità governative. Siate sottomessi, in modo simile, mogli ai vostri mariti. La sottomissione della moglie non è soltanto un argomento che sta a cuore di Pietro. Anche Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 5, lo spiega in maniera molto chiara. Addirittura l'apostolo Paolo usa anche l'illustrazione della Chiesa. Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così la moglie si è sottomessa al marito. E talvolta si è ritenuta che questa parola sottomissione fosse troppo forte. Forse vorrebbe dire non proprio sottomissione, ma, non so, un agire con rispetto, un amare. La realtà è che la parola sottomissione che troviamo ogni volta nella Bibbia fa capire che c'è un'autorità superiore a cui qualcuno si deve sottomettere. È legato proprio al ruolo. non è legato alla capacità dell'individuo, ma è legato al ruolo che ricopre l'autorità. E quando si parla di questa sottomissione, quindi di questi ruoli, uno sottomesso all'altro, non si trova mai che è possibile invertire i ruoli. Per esempio, i figli sono sottomessi ai genitori nella Bibbia, e non trovi mai che i genitori devono essere sottomessi ai figli, giusto? Gesù, come ragazzo, era sottomesso ai loro genitori. Eppure non possiamo dire che Gesù uomo fosse inferiore rispetto ai genitori, perché Gesù è stato sempre perfetto, sempre santo. E così vediamo anche che i cittadini sono sottomessi all'autorità, l'abbiamo appena visto in Pietro capitolo 2, i membri della Chiesa sono sottomessi ai conduttori, i cristiani sono sottomessi a Dio e così via. E quando ci sono questi rapporti di subordinazione, non possiamo pensare di rovesciarli in base alle circostanze o in base a come si sta comportando l'autorità. È chiaro, sottomessi a Dio, più facile, sottomessi a un'autorità umana ingiusta, più difficile, è vero. Però la sottomissione di cui qua parla Pietro, delle mogli ai loro mariti, non sminuisce, non svilisce la figura della moglie. La moglie, secondo il piano di Dio, ha stessa dignità del marito, ha stesso valore del marito. Il fatto che ella si sottometta viene richiesto come un atto volontario, di altruismo, e forse se non ti piace la parola sottomissione, proprio che sembra una parola con un'accezione negativa, potremmo pensare alla parola dipendenza. La moglie dovrebbe dipendere dal marito in ciò che fa. Dovrebbe relazionare il marito di quello che fa. Dovrebbe ascoltare il marito se quello che fa va bene oppure no. È un atto di volontario altruismo e di volontaria dipendenza. E in questo brano in particolare, però, Pietro non sta nemmeno parlando del matrimonio cristiano. Vedete? In realtà sta affrontando una situazione particolare di un matrimonio misto, diremmo noi oggi, fra una moglie cristiana e un marito che ancora non lo è. La sottomissione in realtà vale sempre all'interno del matrimonio. È più facile quando il marito è credente. Ci aspettiamo, ed è la nostra esperienza comune, che un marito che ama il Signore amerà la moglie, che un marito che ama Dio e si sacrifica per la moglie, come Cristo si è sacrificato per la Chiesa, dice Paolo in Efesini 5. Ci aspettiamo che un marito non chieda alla moglie qualcosa che sia contro la volontà di Dio, giusto? Ci aspettiamo che un marito cristiano sia il primo a cercare un confronto con la moglie su ogni cosa che riguardano la vita familiare. Ma le istruzioni di Pietro qui vanno un po' oltre, perché lui dice: siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, cioè se anche alcuni dei mariti non sono credenti. Siate sottomesse perché con questi mariti non credenti voi possiate guadagnarli, dice il testo, senza parola dalla condotta, dalla vostra condotta. Cioè affinché questi mariti che non sono esposti alla parola di Dio o che non gli interessa la parola di Dio, in realtà guardando il comportamento della moglie è come se ricevessero una predica da parte di Dio. Perché, dice il versetto 2, perché stanno considerando la vostra condotta, il vostro comportamento casto, puro e rispettoso. Quindi Pietro sta affrontando un problema di un matrimonio, potremmo dire, misto. Immaginiamo una coppia dove a un certo punto la moglie, esposta alla parola di Dio, si converte e il marito no. Cosa quindi deve fare la moglie? Deve continuare ad essere sottomessa al marito. Perché in realtà è che se la moglie non è stata portata in cielo, dopo che è stata salvata, qual è sarà il suo obiettivo? Qual è il mio, il tuo obiettivo, che abbiamo creduto a Gesù e ancora siamo qua? Qual è il nostro scopo di vita, per cui dopo la salvezza ancora siamo qua? Abbiamo l'obiettivo di portare il Vangelo ad altri, di fare discepoli di Gesù Cristo, trasmettendo a loro tutto ciò che Gesù ci sta comandando a noi. E come facciamo a trasmetterglielo se noi non siamo obbedienti a Gesù? E quindi, in questo caso specifico, se le mogli, per amore del Signore, non sono sottomesse al marito, come farebbero? E quindi le istruzioni di Pietro sono rivolte a queste donne che sicuramente stavano soffrendo una condizione sociale difficile, difficile, dove il marito la poteva ostacolare nella sua fede, dove il marito poteva essere degno di critica o giudizio perché aveva una fede sbagliata, in idoli sbagliati, o una morale sbagliata e faceva scelte criticabili. Ma la moglie, che si è convertita a Gesù e che ci tiene davvero al suo marito, non gli deve fare la predica. Qua dice deve conquistarlo con il suo comportamento. Pietro non le dice di lasciargli i versetti, non so, attaccati sulla bottiglia della birra, sullo specchio del bagno, sul frigorifero. E anche non dice che deve stare lì continuamente a tampinarlo, a insistere che lui fa le cose fatte male, che Dio non vuole che siano fatte così. Pietro non dice niente del genere, perché non saranno le parole a convincere un cuore duro di un marito. E questo lo sperimentiamo anche all'interno dei matrimoni cristiani. Non sempre marito e moglie sono d'accordo su tutto. Ma una moglie cristiana ha capito che più di tante insistenze e parole a convincere il marito sarà Dio. E quindi a un certo punto smette di insistere e prega. E Dio risponde. Non sono le parole che convinceranno il cuore duro di un marito ostinato e imperfetto, piuttosto sarà una moglie che con il suo comportamento lo conquista. È un comportamento che sarà differente. Non sarà più quello di prima che conosceva Cristo. Questo comportamento, dice qui adesso, sarà casto, cioè puro, non contaminato dal peccato, e rispettoso. E rispettoso. E quindi questo lo affronta poi Pietro nei versetti successivi. Penso proprio che nel versetto 3 e 4 Pietro ci stia dicendo che vuol dire avere un comportamento puro, rispetto e casto, e poi nei versetti 5 e 6 ci dice che vuol dire avere un comportamento rispettoso. Quindi vediamo questa spiegazione. Quando è che una moglie si comporta con purezza, diciamo così, all'interno del suo ambito matrimoniale? Quando vuole farsi bella interiormente. Quando Pietro dice al versetto 3 il vostro ornamento non sia quello esteriore, non sta dicendo che le donne cristiane non si devono truccare o non si devono mettere dei bei vestiti, ma non è quello che conquisterà il cuore del marito a Cristo, non è quello che convincerà il marito che la moglie davvero ha creduto nel Vangelo e che il Vangelo è vero. Non è quello, non è la bellezza esteriore che renderà la moglie cristiana più attraente agli occhi del marito non credente. Il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli o nel mettersi addosso i gioielli d'oro o nell'indossare delle belle vesti. Il vero ornamento, infatti, se fosse quello esteriore, passerebbe presto, è quello del cuore, è quello interiore, è quello intimo che risiede in un cuore consacrato a Dio, è intimo e nascosto nel cuore, vedete? E riprende qui la parola di prima, casta, è la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. E io penso che ogni marito qui in sala vorrebbe una moglie così. E sa cosa, quanto è bello avere una moglie che ti ama e che si comporta in casa con uno spirito dolce e pacifico. Dolce compare poche volte questa parola nel Nuovo Testamento. E vuol dire mansueto, mansueto. E mansueto in altri contesti lo troviamo applicato a persone che non reagiscono male, ma si controllano. A persone che non si attaccano ai loro diritti con egoismo, che non esigono che le cose vengano fatte a modo proprio, ma se sono capaci di stare al loro posto, sanno attendere con pazienza, sanno rinunciare ai propri diritti, perché capiscono che è la cosa migliore. E pacifico vuol dire che cerca la pace, quindi non è pronto lì a litigare, non è pronto lì sulla difensiva. Ci sono diversi caratteri, ognuno di noi qua ha un carattere diverso dall'altro, ma possiamo tutti capire bene cosa vuol dire stare sempre sulla difensiva e sentirsi sempre attaccati ed essere pronti subito a controbattere, a litigare. Beh, questo non è uno spirito pacifico. Il vero ornamento è quello interiore, è quello del cuore. Penso che sarai d'accordo anche tu, moglie, quanto è bello quando in casa c'è dolcezza e c'è pace. E al contrario, quanto è brutto quando c'è mancanza di autocontrollo, quando c'è ira e quando ci sono liti. E so bene che ci sono tante situazioni che possono scatenare in una moglie l'ira, o il rancore, o l'amarezza, e che possono farle perdere la pace. Noi mariti non siamo perfetti e facciamo parte di queste situazioni. I figli non sono perfetti e contribuiscono a far perdere alla moglie pazienza. Anche le preoccupazioni dei parenti, di una mamma che non sta bene, o le preoccupazioni sul posto del lavoro, o il peso anche della casa, generalmente affrontato più dalla moglie che dal marito. Sono tutte cose che inaspriscono l'animo e quindi invece di renderlo dolce, lo rendono duro, lo rendono spigoloso, lo rendono aggressivo. Eppure quanto sarebbe bello che un marito, guardando una moglie che ama Dio, che si sottomette a Dio e che perciò è sempre pronta a sottomettersi al marito e ad avere uno spirito dolce e pacifico, quanto è bello se un marito potesse dire a questa moglie: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. Come la moglie di Proverbi 31. Versetto 29. Perché la grazia, l'apparenza esteriore, è ingannevole. La bellezza è una cosa che passa subito, è una cosa vana. Ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. E questa è la purezza. Questa è la condotta pura. Una moglie che è capace in casa di avere e di coltivare dentro di sé uno spirito dolce e pacifico che è di gran valore agli occhi di Dio. E poi la condotta invece rispettosa la vediamo nei versetti 5 e 6, il modello di ubbidienza di Sara. Non soltanto il suo, perché il testo dice è di questo spirito dolce e pacifico che si ornavano una volta le sante donne. Quindi non soltanto Sara, ma tutte le donne sante nell'Antico Testamento che volevano onorare il loro marito, perché? Perché volevano onorare Dio con le loro vite. Tutte le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, in un contesto come quello dell'Antico Testamento, dove credo che il matrimonio era davvero un settore difficile, una prova difficile per la condotta della moglie. Molti, molti matrimoni nell'Antico Testamento, nell'ambito anche del popolo di Israele, erano poligami. Molti matrimoni all'interno dell'Antico Testamento finivano e ricominciavano, ed era veramente una grande confusione per una moglie essere rispettosa del marito, piuttosto che averne paura, essere rispettosa del marito. E qual è il modello di Sara che leggiamo qua al versetto 6? Il modello di Sara è che era pronta a chiamare il marito Signore. Obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Ora non mi sogno di dirvi di chiamare i vostri mariti Signore, non è questo il principio, perché tu puoi dire Signore a tuo marito e dentro non rispettarlo per niente. Tu puoi pure dirgli a tuo marito Amò e va bene lo stesso. Perché ciò che è importante è che ci sia rispetto nel tuo cuore per tuo marito. Amore vero e rispetto nel tuo cuore per tuo marito. E tuo marito non sarà perfetto. E non dovrai aspettare che lo sia per avere verso i suoi confronti questo tipo di amore e di rispetto. Perché Abramo non era perfetto. Ma Sara era stata pronta ad ubbidirgli, anche quando gli ha chiesto cose che noi diremmo oggi non stavano né in cielo né in terra. Anche quando ha dovuto affrontare situazioni difficili. Vi ricorderete che Dio in Genesi 12:1 chiamò Abramo fuori da Ur dei Caldei per andare dove? Non si sa. In una terra promessa che io ti indicherò. E Sara l'ha seguito. Era una situazione incerta, lasciava la certezza per qualcosa di non si sa, ma per fede in Dio e per sottomissione al marito, Sara lo seguì, perché voleva sostenere suo marito in questa situazione, dove Abramo gli stava dicendo, Dio mi ha parlato e mi ha detto di uscire da Ur dei Caldei per andare dove non si sa. Immaginate. La prova della fede di Sara che lo seguì, mostrando sottomissione e sostegno al marito in una situazione non facile. E poi quando in Genesi 12, 10 a 20, Abramo decide di scendere in Egitto e siccome aveva paura che gli togliessero Sara, perché era molto bella, e che lo uccidessero per averla come moglie, allora Abramo chiede alla moglie, ti prego, di che sei mia sorella, non mia moglie. Così, per amore tuo, faranno del bene anche a me. In realtà era la sorella, non da parte di stesso padre e stessa madre, ma solo da parte di padre. Ma questo sapete che cosa ha comportato? Che quando sono arrivati in Egitto e hanno visto la bellezza di Sara, l'hanno presa e lei è diventata una delle mogli del faraone. E Sara cosa ha fatto quando Abramo gli ha detto, per favore, di che sei mia sorella? Ha ubbidito. E non era una cosa giusta quella che gli stava chiedendo Abramo. Ed è stata costretta a subire questa situazione di diventare la moglie del faraone per amore del marito. E la stessa cosa si ripeterà poi, sempre con Abramo e con Sara, quando andranno incontro ad Abimelech, il re di Gerar. Questa sottomissione, questa prontezza all'ubbidienza, non veniva fatta da Sara perché Abramo era perfetto, tutt'altro. Veniva fatta, io credo, perché Sara aveva timore di Dio e aveva fede che Dio era in controllo sovrano di un marito che stava facendo le scelte sbagliate. E così è un modello di ubbidienza. E quando lo chiamava Signore manifestava il suo rispetto, la sua ubbidienza. Anche Sara non è stata comunque una moglie perfetta, dobbiamo dirlo. Ma ha dimostrato che anche nella sua imperfezione si è sempre aggrappata a Dio e si è fidata di Dio quando gli diceva di continuare ad essere sottomessa al marito, a dipendere dal marito in tutto quello che faceva. E così dice qui il testo: se voi mogli imitate l'esempio di Sara, siete sue figlie spirituali, facendo il bene. Non è un concetto diverso da quello che l'Apostolo Paolo dice in Galati, quando dice che tutti i credenti, uomini e donne, sono figli spirituali di Abramo, perché avevano la stessa fede. Perché hanno la stessa fede, perché hanno ascoltato la parola di Dio, hanno ascoltato le promesse di Dio e si sono fidati di Dio. E così anche qui, le donne che seguono l'esempio di Sara e che stanno esercitando la loro fede in Dio, sottomettendosi ai mariti, saranno donne considerate come figlie spirituali di Sara, saranno donne che stanno facendo ciò che è bene. E aggiunge il testo alla fine: siate sottomessi ai mariti facendo il bene come Sara, senza lasciarvi turbare da alcuna paura. Perché era chiaro, in quella condizione sociale, come ho detto all'inizio, poteva esserci paura, timore per la moglie credente. Con un marito non credente, ostile, poteva esserci paura ad essere sottomessa a un'autorità ingiusta in quel modo, all'interno dell'ambito domestico. Pietro però dice: non lasciarti intimidire. Pietro conosce la tua situazione. Se sei una moglie che ha un marito non credente, che ti tratta male, non sta sfuggendo a Dio questa situazione. E attraverso Pietro ti incoraggia e ti dice: continua a rispettare tuo marito. Continua a considerarlo tuo marito, ad amarlo come tuo marito. Non criticarlo, non giudicarlo, lascia queste cose a Dio. E se questo è vero all'interno di un matrimonio misto, quanto più deve essere vero all'interno di un matrimonio cristiano, dove anche è possibile che Dio agisca nel cuore del marito perché ha lo stesso Spirito Santo e ha avuto la stessa fede. Se sei una moglie cristiana che ha un marito cristiano, grazie a Dio. E se vedi che tuo marito non si comporta come vorresti, sii rispettosa lo stesso. È facile iniziare a criticare. È facile fare una confidenza a qualcun altro che non sia il marito e iniziarlo a giudicare. Se c'è un problema serio in coppia cristiana, parlatene con gli anziani e fate consulenze insieme per affrontare il problema. Ma la moglie non inizia a parlare male del marito ad altri. È un esempio di come si può mancare di rispetto. Molte mogli fanno le cose di nascosto dai mariti e dimostrano che non vogliono proprio essere dipendenti dai mariti. Pensando anche alla società nella quale viviamo, molte mogli fanno fare le cose ai figli e poi dicono: non dirlo a papà. E non c'è proprio coesione, non c'è allineamento di intenti con il marito. E non dimostra questa sottomissione. Tu che tipo di moglie vuoi essere? Non ti preoccupare, la prossima settimana parlerò dei mariti. che tipo di moglie tu vuoi essere? Vuoi conquistare il tuo coniuge perché tu hai creduto a Gesù e lui ancora no? Un coniuge che non ne vuole sapere niente della parola di Dio? Allora conquistalo, guadagnalo con il tuo comportamento casto e rispettoso. Casto facendo attenzione al tuo cuore, affinché dentro di te ci sia uno spirito dolce e pacifico. Rispettoso, secondo il modello di Sara, ubbidendo al marito, mostrando che tu ci tieni a tuo marito, mostrando che tu vuoi fare le cose in dipendenza del tuo marito e non per conto tuo. Sii pure fedele a lui nell'area fisica ed emotiva. Sii modesta, umile, decorando la tua bellezza interiore, che è di gran valore. E così finiamo e vediamo un grafichetto. Vuoi essere una moglie spigolosa o vuoi essere una moglie dolce? Dipende da te. Giorno per giorno, settimana per settimana, a te la percentuale di quanto voler essere dolce e mansueta o di quanto voler essere dura e spigolosa. Certamente come cristiana, come moglie cristiana, non è il tuo comportamento che ti renderà più o meno salva, perché già sei salvata per la grazia di Dio. Ma il tuo comportamento, così come abbiamo visto nel caso delle autorità governative, così come abbiamo visto nel caso dei datori di lavoro, è il tuo comportamento che parlerà al cuore di tuo marito. Perciò la scelta è quella di, è legata al fatto che tu stai capendo qual è l'obiettivo della tua vita. Che cosa vuole Dio da te in questa vita? Noi siamo convinti che Dio ci ha lasciato qua perché vuole che guadagniamo altre persone a Cristo. Nel posto in cui viviamo come cittadini, nel posto dove lavoriamo e nella nostra famiglia. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, le istruzioni che ci dai, le spiegazioni che ci lasci. E adesso vogliamo chiederti, Signore, grazia e saggezza e misericordia, perché ne abbiamo bisogno per metterle in pratica nella nostra vita. Esamina tu, Signore, i nostri cuori, tu che li conosci così bene. Aiutaci a portarli alla luce affinché siano illuminati dalla verità della tua parola, perché non vogliamo vivere nemmeno in un angolino di tenebre che disonori te con le nostre vite. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.